Tre brevi novelle per adulti. Tre mie brevi novelle per adulti e per persone che amano riflettere. Indignazione. Sono rimasto colpito dalla recente condanna giudiziaria dell'ex presidente Donald Trump. La giuria, composta da 12 persone, ha espresso un verdetto unanime. Nessun dubbio in merito. 34 i capi di imputazione e il giudice Juan Merchan emetterà sentenza l'11 luglio del 2024. Potrebbe condannarlo alla libertà vigilata o fino a 4 anni in una prigione statale. Difficile nei fatti. Trump è stato condannato per aver influenzato illegalmente le elezioni americane del 2016. Quelle che gli consentirono di diventare presidente degli Stati Uniti fino alla fine del 2020. E ancora, Trump dovrà affrontare altri tre processi, accusato di voler sovvertire la democrazia, e tra questi il famoso assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio, che avvenne il 6 gennaio del 2021. Naturalmente Trump accusa il suo avversario democratico Biden di aver strumentalizzato la giustizia. Un processo truccato. A suo dire, un uomo innocente è stato messo alla gogna, ma il 5 novembre del 2024 sarà giustizia. Certo è che un soggetto con questo pedigree si candiderà come presidente degli Stati Uniti. E signori, questo potrebbe tornare ad essere il padrone del mondo, perché di questo si tratta. Trovo tutto ciò immorale, tutto ciò stride profondamente. Condannato da un tribunale americano, non da altri, e tutto questo avviene nel paese considerato la culla della democrazia. Sono questi i loro valori? Sono questi gli esempi che si vorrebbero esportare? Che anche un delinquente può diventare presidente? Possibile che non esista nessuna discriminante nei confronti di un candidato che è stato condannato? Richard Heisen è professore di diritto all'Università della California a Los Angeles e risponde: nulla nella Costituzione degli Stati Uniti d'America impedisce ad un criminale condannato di candidarsi per la carica più alta della nazione. Trump è però il primo candidato presidente a correre come pregiudicato. Sono tre le caratteristiche essenziali per poter partecipare alla corsa verso la Casa Bianca, non altre. Avere almeno 35 anni di età, e Trump ne compirà a breve 78, essere nato e vissuto per almeno 14 anni negli Stati Uniti, e Trump è nato a New York e vive in Florida, e non aver subito una condanna per crimini di insurrezione. Ad oggi Trump non ha subito tale condanna. Io mi indigno. Mi indigna sentire Matteo Salvini difendere Trump senza se e senza ma. Perché anche Orban lo fa. Curioso l'equilibrismo di Giorgia Meloni, solo ieri schierata con Trump e oggi con più simpatia per Biden. Personalmente aumenta la mia preoccupazione, perché il genocidio in Palestina porta anche la firma di Biden. Come mi indigna assistere in Italia al caso Santanchè. È un ministro. Indagata per truffa aggravata, non si dimette. Anche il presidente della Liguria, Giovanni Toti, è indagato. È agli arresti domiciliari, ma non si decide a dimettersi. Sono due importanti figure istituzionali, attaccati al potere come delle cozze, alla faccia della nota moralità. Credo molto nel valore educativo dell'esempio. È gravissimo l'esempio americano, è grave quello italiano. Un delinquente che si ripropone come futuro presidente e tanta opinione pubblica italiana cloroformizzata. Il mio stomaco non si è ancora abituato a digerire i sassi. Non mi riconoscerei se provassi indifferenza. Mai. Seconda novella. Stupore. Mi è capitato di imbattermi in un qualificato blog di ciclisti che si chiama Benzina Zero. Si sostiene che non è vietato e quindi può risultare legittimo, che cosa? L'attraversamento pedonale da parte del ciclista, restando a bordo del ciclo. Perché scendere dalla bicicletta mentre si passa sulle strisce pedonali? Mi viene da dire perché si tratta di strisce pedonali e lo dice la parola stessa. Non è un passaggio ciclopedonale. E l'articolo 182 del codice della strada lo dice bene. Il ciclista è tenuto a scendere e accompagnare a mano il suo velocipede. Ma questi indomabili sostenitori dei diritti del ciclista sostengono non sia così. Perché vessa tutte quelle persone per le quali salire e scendere dalla bicicletta è faticoso. Anziani, disabili su bici a tre ruote, persone con bambini sul seggiolino. Peccato che non si ipotizzi che un ciclista possa investire un pedone. Non è forse così? Magari una persona anziana o con problemi di deambulazione. Ma ha più ragione il ciclista? Non ho motivo di fare preferenze, ma vi dirò che qualche antipatia inizia a farsi spazio. Non ho mai sopportato chi difende la propria condizione in modo unilaterale. No alle lobby. E invece riscontro che i ciclisti hanno pretese a volte illegittime. Ma loro sono solo vittime. È frequente la loro disobbedienza al codice della strada, ma hanno sempre giustificazioni. Loro sono i soggetti più fragili e meritano comprensione. Ma il pedone, mi viene da dire, non è forse fragile? Quanti incidenti accadono di ciclisti che investono pedoni sul marciapiede? Sono forse poco noti, ma... Benzina zero. Che ne dici di contribuire al rispetto di tutte le norme del codice della strada? Terza novella. Amarezza e rabbia. L'8 e 9 giugno del 2024 ci saranno le elezioni amministrative a Pavia, come del resto in altri 122 comuni italiani. Citerò Pavia come esempio, ma credo che tale situazione purtroppo non sia l'unica. I candidati a sindaco sono 5 ed è su questo che mi voglio soffermare, anche se non mi fa piacere. Come da canone, uno del centro-sinistra, uno del centro-destra, ma chi sono gli altri 3? Uno è di Rifondazione Comunista, uno di Potere al Popolo e l'altro del Partito Comunista dei Lavoratori. Questi ultimi 3 provengono dalla stessa storia, hanno la stessa cultura, hanno gli stessi valori. Una storia che io ho vissuto per anni in prima persona, con passione, ed oggi mi manca molto. Stride vedere questi compagni proporsi in alternativa fra loro. La considero una bestemmia. Nessuna possibilità di successo, ma ciò che conta è sventolare ed esibire la propria bandierina. Questo è il frutto dell'implosione della Rifondazione Comunista di Fausto Bertinotti. È il fallimento del recente progetto di Unione Popolare, nata con grandi aspettative e già morta. È il fallimento di una sinistra che non ha ancora imparato come si cresce e non diventa adulta. Una sinistra che stenta a privilegiare le tante cose che uniscono da quelle poche che dividono. Sono consapevole che il sistema informativo tende a escludere le formazioni politiche minori, ma lo stare insieme, questo può dare forza e aprire spiragli di speranza. Coltivare il proprio orticello è come parlare davanti ad uno specchio, ripetendo io esisto. Ma a chi serve? Nessuno ti ascolta. Peccato che chi ne paga le conseguenze sia quel grande popolo di sinistra che si sente orfano. Un popolo che ingrossa sempre più le file dell'astensionismo perché stenta a trovare rappresentanza. So che abbiamo la guerra alle porte di casa, so che la pace è oggi la vera priorità. Ne sono consapevole, ma senza quel popolo che è stato protagonista delle grandi conquiste di questo paese,